Allora, i ragazzi che hanno partecipato con me a uno studio diversi sabati fa, di alcuni anni fa, ricorderanno un pochino quello che sono adesso video proiettate le parole. Avevamo toccato semplicemente, perché certamente non è esaustivo, la resurrezione di Gesù Cristo, però volevo in settimana, visto che Mario mi ha incastrato molto bene in questa domenica, e non potevo certamente dire di no perché è sempre una responsabilità e un piacere farlo nel Signore queste cose, ma non avendo avuto altro tempo se non ritrovare questo studio che avevo fatto, dicevo in cuor mio, ogni volta che lo rivedevo, poi andava a ricontrollare, perché non condividerlo anche la domenica mattina con i fratelli e le sorelle? Credo che, come abbia fatto bene a me nel portare giù questi studi, nel buttare giù questi studi, anche ai ragazzi, credo, penso, quel sabato in cui ci siamo incontrati, faccia bene anche a noi ricordarci queste cose. E infatti, in impressione, già troviamo quello che l'Apostolo Paolo scriverà a Timoteo nella sua seconda lettera, e cioè ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti, progenie di Davide, secondo il mio Vangelo. Questo è già il primo punto in cui partono queste mie riflessioni, cioè ricordarsi di un evento storico che è provato nei fatti e nelle testimonianze sia degli evangelisti che non solo di loro. Ma andiamo per gradi. La resurrezione è uno degli avvenimenti storici meglio provati, è sostenuta ed appoggiata da prove tali che difficilmente si trovano a sostegno di pochi altri fatti storici. E siamo al secondo punto. Al secondo punto però vorrei leggere con voi il capitolo 24 di Luca, dove parte già la testimonianza della resurrezione di Cristo. Lo scriverà l'Evangelista Luca al capitolo 24, versetto 1 fino all'8. Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse si recarono al sepolcro portando degli aromi che avevano preparati. E trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti. Tutte impaurite, chinarono il viso a terra, ma quelli dissero loro: Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani degli uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare. Ed esse si ricordarono delle sue parole. Allora, la tomba è vuota. Sono entrate dentro al sepolcro queste donne. E due elementi interessanti sono connesse con la questione della resurrezione. Poi vedremo in sequenza quella che poi le apparizioni del Signore hanno prodotto nelle vite di queste persone. Primo, il corpo lasciò la tomba prima che la pietra fosse stata rotolata. Non fu necessario che la porta fosse aperta prima che il Signore della vita uscisse dalla tomba. La pietra fu rotolata non tanto per permettere, come abbiamo delle volte sempre detto, al Signore di uscire, quanto per permettere a queste donne, ai discepoli, di entrarvi. Perché? E qui sorge già la prima domanda, queste persone dovevano entrare? È chiaro ed evidente e scontato perché doveva essere data una prova della resurrezione del Signore. L'angelo ingiunse loro di entrare richiamando specialmente la loro attenzione sul luogo poi dove il Signore giaceva. E che cosa hanno visto, che cosa si poteva osservare su quel banco di pietra? Che i panni che erano stati messi su Gesù nel suo corpo erano per terra, e da lì possiamo ben capire che la posizione si era spostata, quel corpo non c'era più lì, e questi panni erano stati proprio lasciati per dare un'altra dimostrazione della resurrezione di questo corpo. Notiamo poi che la tomba è vuota nell'Evangelo di Marco e Luca, non l'andremo a leggere chiaramente tutti i versetti. Ambedue i racconti però si occupano dell'interno della tomba, in particolare del luogo in cui il corpo era stato messo a giacere. In Marco l'angelo dirige molto bene e con molta particolarità l'attenzione sul luogo in cui il Signore era stato collocato. Però nel racconto di Luca leggiamo: ma essendo entrate non trovarono il corpo di Gesù, ma Pietro, poco più avanti, levatosi, corse al sepolcro ed essendosi chinato a guardare, vide le sole lenzuola. Le donne erano perplesse e Pietro si meravigliava però di ciò che avevano visto. Ancora non avevano ben capito quello che era successo. E in questo modo tutti e quattro i Vangelisti riconoscono che il significato dell'evidenza della resurrezione presentata dalla tomba è un'evidenza chiara, tangibile, inequivocabile. Vedremo adesso le apparizioni del Signore Gesù. Innanzitutto andremo a leggere Atti 1 da 1 a 3. Nel mio primo libro, Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato, mediante lo Spirito Santo, delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti, ai quali anche dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. E Matteo invece al capitolo 28, versetti 5, 8, 9, leggiamo un'altra testimonianza. E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro, con spavento e gran gioia, e corsero ad annunziarlo ai suoi discepoli. Quand'ecco Gesù si fece loro incontro dicendo: vi saluto, ed esse avvicinatesi gli strinsero piede e l'adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, lì mi vedranno. Allora, le domande che possiamo vedere poi sotto la scritta le prove della risurrezione, in sottoscritto, a Maria si presenta Gesù come il Consolatore. Noi ci ricordiamo che Maria riconobbe Gesù da che cosa? Da quando Gesù l'aveva chiamata, Maria. Lei riconobbe che essa era il Maestro risorto. Per cui possiamo comprendere come Gesù in quel caso consoli questo cuore di Maria distrutto e contrito dal dolore per la morte del suo Signore. Poi vediamo alle donne come colui che ridona la gioia, quello che abbiamo letto. No, partirono con grande spavento ma anche con grande gioia corsero ad annunciare che videro il Signore risorto. E a Simon Pietro. Ne parlavamo proprio venerdì al nostro incontro del gruppo, come la vita di Pietro fosse stata stravolta dal vedere il suo Signore risorto. Però colpisce il fatto che nella parola del Signore c'è scritto, no? E a Pietro. Come se Pietro fosse una persona a parte dei discepoli del Signore. Certamente comprendiamo ancora di più come il Signore voleva ancora una volta ristabilire un cuore che innanzitutto inizialmente era stato un cuore che aveva tradito il Signore, rinnegato per ben tre volte l'essere stato insieme con Lui, aver partecipato al ministero del Signore. Aveva certo una preminenza anche sugli altri perché Pietro aveva anche un carattere focoso, un carattere autoritario, preminente. Però ci colpisce perché a Pietro, e non c'è una spiegazione nella parola del Signore, se non cercare di comprendere quello che il Signore farà poi con la sua resurrezione, ma la riflessione ci fa comprendere che fu proprio una dimostrazione di amore per il discepolo che era più di tutti, io credo, scoraggiato, impaurito e disperato, e che, come avevo detto prima, per tre volte aveva rinnegato il Signore. Ai due discepoli sulla via di Emmaus, ricordate anche questo, no? Come maestro pieno di simpatia, questi discepoli non avevano ben compreso la parola del Signore, quello che doveva succedere
da lì in poi. Anzi, erano scoraggiati perché dicevano: ma come, questo era venuto per ristabilire il regno di Israele e adesso è morto, è finito tutto. E invece no. Anche lì il Signore parla con potenza e autorità e anche con un gesto di amore e simpatia verso queste persone. E certo, è senza dubbio che Gesù voleva confortarli e certamente vi riuscì. Ma egli aveva anche un'altra cosa più profonda e più essenziale da fare verso questi uomini. E in una maniera personale tocca il loro cuore, perché ancora non avevano perduto il Signore per una mancanza di fede, ma per una mancanza di comprensione della parola del Signore. Noi speravamo che fosse Lui che avrebbe riscattato Israele. E la cura per loro non era una dimostrazione, non era solo una dimostrazione di tenerezza personale, come fu il caso di Maria, ma Gesù aveva fatto questo perché essi comprendessero ancora meglio le scritture della rivelazione della persona di Gesù. Andiamo alla terza. Ai discepoli nell'alto solaio. Qui andiamo a leggere l'Evangelo di Giovanni, versetto 20, capitolo 20, versetto 19. La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». E detto questo mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Come ci ricordiamo molto bene, Gesù espresse una delle sue ultime volontà poco prima di andare in croce, cioè lasciò un testamento ai suoi discepoli, un testamento di pace. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Ma essi non potevano venire in possesso della loro eredità fino a che dopo la morte del testatore, per cui prima Gesù doveva morire. Ma ecco, come ci ricorda l'Evangelo, egli risorse per essere colui che amministra questa pace, perché Gesù poi alla fine che l'amministra. Per questo, innanzitutto, si recò da loro per donare loro, a loro ciò di quello che più di cui avevano bisogno in quel momento, cioè la sua pace. Poi vediamo a Tommaso come colui che conferma la fede. Anche Tommaso non credeva, non voleva credere a questo, e lo vediamo sempre in questo Evangelo, al capitolo sempre 20, versetto 26 e 29. 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo a casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse, si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: porgi qua il dito e vedi le mie mani, porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente. Tommaso gli rispose, Signor mio e Dio mio. Gesù gli disse: perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ci voleva un incredulo in mezzo al gruppo per confermare sempre le cose come devono andare nel verso giusto. Tommaso non credeva, eppure nella sua grazia il Signore risuscitato volle comunque soddisfare questo cuore incredulo. Quel discepolo sapeva assai bene che solo la deità del Signore avrebbe trionfato sulla morte. Perciò, quando fu convinto della sua resurrezione, immediatamente lo adorò. E quando Gesù morì sulla croce, a quanto sembra, svanì anche la fede nei suoi discepoli, perché lì sembra che tutto finisse. Tutte le speranze che avevano riposto nella persona del Signore cessarono. Il loro amore e la loro devozione esistevano ancora, ma si trattava di un amore per uno che avevano perduto e una devozione solo della sua memoria. Tali sentimenti si esprimevano solo per mezzo di atti di amore rivolti solo ed esclusivamente alle sue spoglie mortali. Giuseppe di Arimatea e Nicodemo seppellirono nella tomba nuova non solamente il corpo di Gesù, ma anche la fede dei suoi seguaci. Tutto lì finisse, la fede che essi manifestarono dopo che in essa una forte prova della realtà della resurrezione del Signore Gesù era evidente. e non c'era altra maniera migliore per giustificarla. Come è risorta la loro fede se non è uscita dalla tomba insieme con il Signore Gesù? E come è risorto il Signore, è risorta anche la loro fede. Essi non potevano andare a rubarla mentre le guardie dormivano, ma questa fede che è risorta la dovevano ottenere per mezzo di prove tangibili e in tal maniera il Signore lo permise a loro. A Giovanni Pietro, ancora una volta, nel capitolo 21 sempre di Giovanni, vediamo altre parole che incoraggiano queste due persone, come a colui che si occupa della vita di tutti i giorni. Il Signore Gesù, benché risorto e con un corpo risorto, simpatizza ancora con queste persone negli affari di tutti i giorni, nella vita di tutti i giorni. E infatti troviamo scritto al capitolo 21, versetto 5: «Allora Gesù disse loro: figlioli, avete del pesce?» E gli risposero: «No». Ed egli gli disse loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore! Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Qui comprendiamo come il Signore, anche in quel tempo, ma ancora oggi, restituisce a noi, a coloro, a quelle persone di quel tempo, un fatto straordinario e bello. E quella che è il nostro compagno di tutti i giorni, nelle ordinarie attività della nostra vita, nella fatica di guadagnare e di ottenere ciò di cui abbiamo sempre più bisogno. Egli è risuscitato per essere amico giornaliero nei lavori più umili della nostra vita terrena. Ha simpatizzato con i discepoli in quel momento, in un momento di necessità. Simpatizza anche con noi in tutti i giorni della nostra vita, perché il Signore è risorto. Il Signore vive certamente nei nostri cuori. Io dico sempre: sono stati beati coloro che lo hanno visto fisicamente con i propri occhi, ma quanto più siamo beati noi, come abbiamo letto prima, che non abbiamo visto, ma crediamo nel Signore risorto. E poi vediamo a tutti i discepoli riuniti, come a colui che ha autorità ed è capo. E questo lo leggiamo in Prima Corinzia, al capitolo 15, versetti 4 a 7. Parto un pochino prima. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve a me, come all'aborto, poiché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Sono andato un pochino più avanti per ricordarci quello che Paolo aveva ha scritto in questo passaggio, no? Che lui non si riteneva degno nemmeno di essere chiamato apostolo del Signore, anzi si è proprio definito l'aborto. Però anche in questo passo noi vediamo come il Signore ha autorità ed è capo anche sulla Chiesa e su queste persone. E lo vediamo anche in Matteo, al capitolo 28, versetti 18 e 20. Le ultime parole che scriverà l'Evangelista Matteo nel suo libro. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Dopo essere risuscitato, Cristo prende il suo posto, e cioè il posto di capo della Chiesa, alla quale gli ha dato la vita, possedendo tutta l'autorità che Dio Padre gli aveva dato per dirigerla e controllarla. La sua resurrezione è una prova completa di quanto è suo diritto, perché Dio lo ha risuscitato dai morti. Egli ha il diritto di essere capo, compitore de fede nella Chiesa del Signore. Che cosa ha prodotto il vedere il Signore risorto con i propri occhi? Certamente un cambiamento. Discepoli scoraggiati, discepoli impauriti, discepoli timorosi, discepoli, persone che avevano paura di farsi vedere anche dai giudei per non essere condannati o quantomeno incarcerati. Però vedere il Signore risorto ha stravolto la vita di queste persone. È il cambiamento straordinario che possiamo leggere soprattutto in Atti, al capitolo 3, versetti 14-15. E lì vedremo veramente come il Signore ha stravolto queste persone. E chi lo fa proprio questo discorso? Se non colui che aveva rinnegato il Signore per ben 3 volte. Ma voi rinnegaste il Santo, il Giusto, e chiedeste che vi fosse concesso un omicida, e uccideste il principe della vita, che Dio ha risuscitato dai morti. Di questo noi siamo testimoni, e per la fede nel suo nome. Il suo nome ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete, ed è la fede che si ha per mezzo di lui, che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Noi vediamo anche in questo passaggio come Pietro veramente sia stravolto nella sua vita. Non aveva più paura di nulla. Lui, anche di fronte al Tempio, di fronte alle persone che si occupavano degli affari del Tempio, delle persone sicuramente che erano dentro, incuriosite, ebbene Pietro mostra una potenza che non poteva essere altro se non data dal Signore e dal suo Spirito Santo, ma soprattutto dal vedere il Signore risorto. Al momento della crocifissione di Gesù troviamo tutti gli Atti Apostoli pieni di confusione e di completa disperazione. Vediamo questo Pietro, no? Il più focoso dei discepoli, che alla fine ha rinnegato il Signore per ben 3 volte con giuramenti e imprecazioni. Ma pochi giorni dopo vediamo lo stesso uomo pieno di coraggio che nulla e niente avrebbe potuto scrollare. Lo vediamo in piedi davanti all'assemblea che aveva condannato Gesù a morte e lo sentiamo esclamare poco più avanti. Sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò che è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, in virtù d'esso quest'uomo comparisce guarito in presenza vostra. Più tardi, al capitolo 5 di Atti, bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. L'Iddio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno. Esso ha Dio esaltato con la sua destra, costituendolo principe salvatore, per dare ravvedimento a Israele e remissione dei peccati. E noi siamo testimoni di queste cose. Non aveva paura, Pietro, di correre il pericolo di essere incarcerato o ucciso. Anzi, ribadisce, noi siamo stati testimoni di queste cose. Potete farci qualcosa? Bene, fatelo. Il Signore è con noi, la sua potenza si è manifestata. Non abbiamo più paura di nulla. È chiaro, evidente che doveva essere accaduto qualcosa di straordinario per determinare una trasformazione così profonda nel proprio cuore e nella propria morale, così radicale e notevole. E è evidente che solo la resurrezione, l'aver visto il Signore risuscitato, certamente può spiegarcela in un modo così tangibile. Ha cambiato anche questo giorno, il cambiamento del giorno di riposo e di adorazione. come ci dice Atti 27, poco più avanti. Paolo si trova a Troas e la parola ci ricorda: il primo giorno della settimana, mentre eravamo riuniti per spezzare il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava ai discepoli e prolungò il discorso fino a mezzanotte. E anche Prima Corinzi, capitolo 16, versetto 2. Ogni primo giorno della settimana, qui parla chiaramente delle collette, ma è quando la Chiesa è riunita, ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà, secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare. Allora, in un libro Risuscitò Gesù, l'autore scrive, e qui ci sono le prime testimonianze di persone che non appartenevano certamente al Signore e alla sua Chiesa. Quest'autore scrive, innanzitutto tutti abbiamo il giorno del Signore che risale per mezzo di una linea ininterrotta di testimoni e di scrittori al periodo della crocifissione e non di un passo anteriormente ad essa. I pagani non riconoscevano quel giorno e neppure lo riconoscono adesso. Ma è ammesso che tutti gli apostoli e i primi cristiani che erano giudei, come accadde allora, che senza precedenti, senza nessun comando e anche senza nessun esempio, davanti a tutte le loro comunità, ai capi religiosi, alle abitudini di secoli, cominciarono ad osservare il primo giorno della settimana anziché il settimo, come giorno speciale dedicato all'adorazione pubblica e in comune. E che essi lo fecero è assolutamente certo, è pienamente provato dalla testimonianza degli scrittori pagani e cristiani. Plinio, nella sua lettera all'imperatore Traiano, dice: «I cristiani affermano che tutta la loro colpa o errore consiste nell'essere abituati a riunirsi in un giorno stabilito per cantare inni a Cristo come a Dio, per legarsi ad un sacramento non per uno scopo malvagio, ma per non commettere mai frode, furto o adulterio, per non rompere mai la loro parola o rifiutare di mantenere un impegno presi. Dopo essersi riuniti, hanno l'abitudine di separarsi per riunirsi più tardi per consumare insieme un innocente pasto». Questo scriverà Plinio all'imperatore Traiano. Che cosa significa giorno stabilito? Lo si capisce chiaramente poi dalle parole di Giustino Martire, che scrisse non molto tempo dopo quanto segue. Nel giorno chiamato domenica vi è la riunione di tutti coloro che vivono sia nella città che nelle campagne. Allora vengono lette le memorie e gli scritti degli apostoli. Fra le altre ragioni che egli porta per giustificare questa pratica, egli dice che così faceva perché Gesù Cristo, nostro Salvatore, era risuscitato dai morti in tale giorno. Ancora un'altra testimonianza, un certo Barzadene, uno scrittore eretico dello stesso periodo, nella sua lettera all'imperatore invece Marco Aurelio Antonio dice: «Ecco, ovunque ci troviamo noi che ci chiamiamo dal nome del Messia cristiani, nel primo giorno della settimana ci riuniamo insieme». Dioniso, vescovo di Corinto, Melito, vescovo di Sardi, Ireneo, vescovo di Lione e altri scrittori, per la stessa ragione dicono che intorno alla celebrazione settimanale della risurrezione di Gesù non c'è e non esiste alcuna diversità. È stabilito nel giorno che il Signore è risorto che la Chiesa si riuniva. C'è la testimonianza positiva dei primi discepoli, come abbiamo letto e leggiamo nella Pietro alla Pentecoste e anche in Atti al capitolo 17:31, che vorrei leggere insieme a voi. Perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Questa è la prima, cioè una delle prime testimonianze positive dei suoi discepoli. Ma ce ne sono altre, come in Atti 2, capitolo 2, versetto 14, 22, 24. Questo era Paolo sull'Areopago, di fronte a questi greci che tutto credevano, men che meno alla risurrezione di una persona morta. Però lo scetticismo degli apostoli fu il primo passo verso questa fede così radicata e forte. Esso richiedeva delle prove prima di abbandonarsi ad una speranza. I discepoli, come abbiamo visto e comprendiamo anche dai loro scritti, erano uomini duri, positivi, che non si davano e non si davano eccitazioni nervosi. Sono abili a scoprire frodi, pronti a respingere spietatamente le fandonie inventate anche quando si riunivano intorno ad un amato maestro. Essi avevano lo stesso desiderio di cose reali. È come ce l'abbiamo noi. Quante volte noi cerchiamo di vedere la verità? Dove sta la verità? Abbiamo bisogno di cose tangibili. Lo avevano anche loro. Solo allora, però, lo scetticismo avrebbe potuto cedere il passo alla fede, e tale scetticismo era utile affinché conducesse in queste persone ad una fede chiara, stabile, risoluta e anche rivoluzionaria. Poi vediamo i risultati di questa resurrezione, e questo lo vediamo soprattutto in Apocalisse al capitolo 1, versetto 18. Parto dal 17. Quando lo vidi, cadde ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi della morte e dell'Hades. Lo vediamo anche in Atti, capitolo 13, versetti 32-33. E noi vi riportiamo il lieto messaggio che la promessa fatta ai padri, Dio l'ha adempiuta per noi loro figli, risuscitando Gesù, come anche scritto nel Salmo secondo: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Siccome lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia più a tornare alla decomposizione, Dio ha detto così: io vi manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide. Dopo che si è letto, leggiamo insieme poi insieme questa diapositiva. Sì, non sono andato troppo avanti. Che cosa possiamo comprendere ancora di più? Qual è stata la promessa fatta ai padri di cui la resurrezione di Cristo è un compimento? Noi lo vediamo scritto come risposta in tutti i versetti che ho citato sotto. Ogni versetto ci riporta a queste promesse. Ogni versetto ci ricorda che Dio ha mantenuto fede e fedeltà a ciò che aveva detto anche in antecedenza alla venuta del Signore. Esso rivela che Dio è capace di mantenere la sua parola e che è anche onnipotente. Colui che mantiene la sua parola nel risuscitare i morti può certamente mantenere tutte le sue promesse, come è scritto anche in Atti 13, 38-39. Sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le quali, dei quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Se vogliamo sapere che tutte le promesse di Dio sono sì, amen, in Cristo Gesù, dobbiamo solo guardare al meraviglioso adempimento della parola di Dio che già ha avuto luogo, la resurrezione, e vedere in essa la garanzia dell'adempimento di tutto. Ecco qua, quello che dovevamo leggere insieme. L'ho anticipato io. Gesù Cristo risuscitato è la progenie in cui tutte le nazioni saranno benedette, poiché egli allontanerà le loro iniquità, e inoltre la resurrezione è la sostanza della promessa fatta ai padri. Gesù risuscitato, primogenito di coloro che dormono, è il compimento di questa promessa fatta ai padri. La sua resurrezione è veramente la garanzia dell'adempimento di tutte le promesse di Dio fatte al mondo. La risurrezione di Gesù afferma chiaramente la divinità di Gesù Cristo, come ci ricorda Romani capitolo 1, versetti 4. Paolo, servo di Cristo, parto dal primo, chiamato a essere apostolo, messo da parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, dei suoi profeti, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la resurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore. Ancora, Atti capitolo 2 versetto 36. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che avete voi crocifisso. Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Ci riporta ancora una volta a ricordare che anche la risurrezione del Signore afferma con chiarezza la sua divinità e la sua signoria nelle nostre vite. Questo titolo Signore Gesù è molto adatto alla sua risurrezione, poiché benché questo nome glorioso gli fosse dovuto alla sua nascita, tuttavia non gli fu mai completamente, pienamente dato se non fino a dopo la sua risurrezione. Ora viene chiamato Signore e Gesù era chiamato prima. Ma in tutto l'Evangelo questi due termini non si sono uniti fino alla sua resurrezione. Il primo punto in cui viene chiamato Signor Gesù è qui in Luca 24. Il commentatore Torrei dice: «Se Gesù risuscitò dai morti, certamente il Figlio di Dio. Egli lo proclamò e fu messo a morte per aver fatto tale affermazione. Prima della sua morte egli disse che Dio avrebbe suggellato quell'affermazione risuscitandolo dai morti. E Dio lo fece». La fede nella divinità di Cristo non è basata su speculazioni teologiche o filosofiche, ma su un fatto chiaro e dimostrato storicamente. Chi nega la deità di Cristo dimostra di non avere uno spirito scientifico, chiude gli occhi davanti ai fatti e al loro significato evidente. Una volta stabilito che Gesù risuscitò dai morti, il cristianesimo è stabilito su un fatto e un fondamento inespugnabile. Non può essere attaccato da nessun'altra cosa o prova. È una prova della giustificazione provvidenziale per i credenti, come ci ricorda Romani capitolo 4 versetti 23-25. Mi si sta asciugando la bocca. Allora, ora non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto come giustizia, ma anche per noi, a quale sarà pure messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti, Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Grazie. Per mezzo di essi i credenti nascono ad una speranza viva. Questo ce li ricorda la prima lettera di Pietro al capitolo 1, versetti 3-4. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva, mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata per voi in cielo. La risurrezione di Cristo è la verità che è resa vivente nei nostri cuori, lo possiamo leggere anche qui, resa vivente nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, risulta nella nuova nascita in una speranza viva, in una eredità incorruttibile e sempre splendente, come ci ricorda anche Romani 10:9. Per mezzo della fede in un Cristo risuscitato, Cristo che è la nostra speranza, scriverà ancora Paolo a Timoteo nella sua prima lettera, capitolo 1, versetto 1. Questa nostra speranza comincia a vivere in noi. La resurrezione di Cristo è anche il solido fondamento su cui possiamo costruire la nostra speranza per il futuro. La resurrezione del Signore Gesù, di Cristo, dà al credente la possibilità di partecipare al sacerdozio eterno di Cristo. E anche questo ce lo ricorda, oltre che diversi versetti, ma non li andiamo a leggere tutti per brevità, nel libro di Romani, al capitolo 8, versetto 34. Chi li condannerà? Gesù Cristo è colui che è morto e ancor più è risuscitato alla destra di Dio e anche intercede per noi. Ecco, questo intercedere per noi permette a noi anche di partecipare al sacerdozio eterno di Cristo, il sacerdote perfetto, colui che ha sostituito il sacerdozio perfetto. Dà un'idea della misura, della potenza di Dio messa a disposizione del credente. E anche qui lo possiamo leggere in Efesini, al capitolo 1, versetti 19 e 20. E qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza? Questa potente efficace della sua forza, egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo. Questa è la misura della potenza che Dio mette a disposizione del credente. Ancora avanti. Fa sì che il credente possa portare frutto. Romani 7, versetto 24. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere ad un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Avvalora la promessa di un futuro giudizio fatta da Dio. Atti 17, versetto 31. Perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Gesù Cristo afferma che Dio avrebbe giudicato il mondo per mezzo di Lui. Lo afferma nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetti 22, 27 e 29. Il Padre non giudica alcuno, ma ha dato tutto il giudizio al figliuolo. Egli ha dato l'autorità di giudicare perché è il figliuolo dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, poiché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. È ora che ribevo. Allora, leggiamo insieme anche quello che ho scritto, e cioè, risuscitando Cristo dai morti, Dio ha posto il suo suggello su questa affermazione. Se gli uomini chiedono come si possa sapere che il giorno del giudizio sta per venire, giorno in cui Cristo giudicherà il mondo con giustizia, si può a ragione rispondere, perché Cristo è risuscitato dai morti. Il fatto certo della resurrezione di Cristo nel passato indica con certezza la venuta del giudizio futuro. Il credere in un giorno di giudizio non è dovuto a una fantasia di teologi, ma è un fatto positivo ed è una fede su un fatto basata su un fatto provato. Siamo quasi alla fine, eh? Fornisce una base solidissima alla fede nella nostra resurrezione futura. E qui lo leggiamo, nella seconda Corinzi, al capitolo 4, versetto 14. Sapendo che colui che risuscitò il Signor Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla sua presenza. E anche Paolo, nel suo scritto di Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 14, scriverà: «Fratelli, non vogliamo, parto dal 13, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati». Come la primizia dei raccolti mietuti sulle colline e nelle pianure della Palestina veniva subito portata nel Tempio e agitata davanti al Signore quale garanzia che ogni spiga di grano cresciuta in Palestina sarebbe stata mietuta e raccolta felicemente, così la resurrezione di Gesù è la dimostrazione che noi, suo popolo, saremo risuscitati. Proprio come il sepolcro di Cristo divenne sepolcro vuoto, altrettanto certamente i sepolcri dei suoi diverranno vuoti. Come egli si levò e innalzò un canto di vita e immortalità, così i suoi usciranno dalla tomba. E mi piace sempre quel passaggio del profeta Isaia, al capitolo 26:19, dove scriverà: «Svegliatevi e giubilate, o voi che abitate nella polvere, poiché la tua rugiada è come la rugiada dell'aurora, e la terra ridarà la vita alle ombre. Rivivano i tuoi morti, risorgeranno i miei cadaveri». E andiamo all'ultima diapositiva, che è la definizione dottrinale di quello che abbiamo detto, e cioè che i risultati della risurrezione sono molti e stessi e costituiscono per tutti noi, per tutti quelli che hanno creduto nel Signore Gesù, una parte essenziale della fede e della salvezza del credente. È una gioia, è un privilegio grande poterlo ricordare ogni domenica, questa domenica, dove il Signore un giorno è risorto e ha dato prove e fatti talmente tangibili e dimostrati che non possono essere certamente messi in discussione né tantomeno sbugiardati. Credo che c'è sempre qualcosa da aggiungere, certamente. Ma era il mio intento condividere queste semplici riflessioni affinché possiamo avere e continuare ad avere la fede in un Dio che ha risuscitato il suo Figlio e lo ha fatto diventare Signore e Salvatore della nostra vita e che un giorno risusciterà anche i nostri corpi per farli comparire in gloriosa veste, in glorioso corpo di fronte a Lui che è già in gloria. Amen.